Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, ti ricordi che settimana scorsa avevamo messo in scaletta di parlare di una classifica abbastanza ingloriosa di The Hollywood Reporter e poi l'abbiamo tolta dicendo, vabbè, ci saranno settimane in cui non ci saranno nuove serie di cui parlare, al contrario appunto di settimana scorsa, e la ritireremo fuori senza problemi, tanto un contenuto freddo, non è un contenuto d'attualità. E Castelli, indovina che tipo di settimana è quella che sta per arrivare?
Ma non lo so, c'è un twist che non mi aspetto oppure è
no.
Esattamente
esattamente quello che ti aspetti per una volta.
Bene,
perché sì, la nostra lungimiranza per una volta ha pagato, cioè so che tu già pensavi nel tuo retropensiero, ecco un contenuto che abbiamo perso, non lo faremo mai più, era in scaletta e non l'abbiamo affrontato, adesso sì. Verrà dimenticato e invece
non l'ho vissuto male perché non era una roba urgente, cioè nessuno sapeva che stava lì e quindi vabbè, ok, cioè effettivamente si può usare in momenti di...
Esatto, no, perché questa settimana è abbastanza stitica di novità.
Sì, spoiler, c'è una serie nuova e quest'unica serie nuova forse in un altro momento non l'avremmo citata, o forse sì, vabbè, ma comunque naturalmente escludendo un pochino di robe asiatiche e robe... E anche una che ho messa su, che è su Netflix naturalmente... E non ho capito che lingua parlavano. E quindi ho detto... Cioè, sai che dici... Ah, non lo so il giapponese, ma se parlano in giapponese lo capisco. Questi, che non erano asiatici, parlavano una lingua che era a me sconosciuta. E quindi ho detto, va bene, grazie, arrivederci. Passiamo alla prossima.
Eh beh, sì, quindi, sì, vabbè, sì. Direi che se già nella tua ricerca per la scaletta sei arrivato a questo tipo di dettaglio di inconoscibilità, secondo me, beh, sì. Comunque era un buon lavoro quello che hai fatto di ricerca.
Sì,
per
no,
cui...
infatti
pat sulla spalla. Complimenti.
Comunque non so se hai visto che oggi ti parlo in camicia.
In camicia.
Perché sono arrivato adesso dall'ufficio.
Sei ancora più aranzulla con la camicia.
Cazzo, sono ancora più aranzulla,
sì.
Che roba.
Sì. Sei
proprio pazzeschissimo.
Aranzullificio proprio.
Molto bene!
Molto bene, ah, tu l'obiettivo. Lo prendi come complimento. Ah,
beh,
okay.
Lui e Enzo Micio in questo momento sono le mie due, perché anche Enzo Micio se l'ha fatto i muscoli a un certo punto.
Ah, per i muscoli, io pensavo della certo. Camicia. Io parlavo di camicia e pelato, perdonami. Non erano
no,
i muscoli che
no, no,
mi
è che sono ancora molto lontano da Aranzullo da quel punto di vista lì, ma ce la posso fare. Poi non ho capito se... in automatico diventerò inquietante come Aranzulla, è possibile.
Beh, cioè, quello secondo me sei già a buon punto.
Una buonissima strada,
sì,
bene.
Sì. E quindi abbiamo in realtà che serie, poche serie nuove ma un po' di ritorni.
Sì, abbiamo un po' di ritorni, tra cui c'è un sacco di roba che arriva venerdì 20 ottobre proprio, e tutta roba, tutto sommato, perdibile.
Eh sì, che non seguiamo.
Però che noi segnaliamo, perché in realtà magari c'è qualcuno lo segue, alcune, un paio, sono molto importanti comunque. Vabbè, c'è la settima stagione di Big Mouth, che è sì. La serie animata di Netflix, di cui avevo seguito la prima stagione, che è una buona serie in realtà, ma che è diciamo una specie di... potremmo definirla un po' il sex education animato di Netflix,
okay.
Perché alla fine è tutta una roba sull'adolescenza, la pubertà, i primi turgori, però poi avevo smesso di seguirla, però arriva la settima stagione, credo l'ottava già confermata, tra l'altro, così come la settima arriva anche Elite, che
bella.
Anche questa, bella trashata teen, anche questa credo confermata già per l'ottava stagione, e la domanda che mi viene da fare, magari qualcuno di voi la segue e ci sa rispondere, ma sono sempre gli stessi e stanno invecchiando?
Ma
ah,
più che altro
bestie.
Non sono morti tutti, nel senso che lì comunque c'era una roba che moriva sempre qualcuno nelle prime stagioni.
Ah,
c'era...
vedi? Allora mi chiedo se ci sia la stessa gente di 7 anni fa.
Mi ricordo la prima stagione c'era Maria Pedraza, che era una minore del cast della Casa di Carta, che era andata a fare la star in Elite, e lei moriva,
okay,
nella prima stagione, mi sembra.
Ah, e quindi
prima stagione l'avevo vista io, l'avevo vista, mi sembra
forse...
una cosa che, boh, nel senso, è successa negli anni in cui c'erano i Take That, cioè mi sembra una roba
sì.
Vecchissima ormai.
Ma infatti credo che gli unici rimasti di questa settima stagione siano Brandon e Kelly.
E può essere.
credo che siano gli unici sopravvissuti.
Può essere.
Quindi,
nel frattempo, venerdì 20 arriva anche la terza stagione di Upload, te la ricordi?
No, la verità è che io Upload, a me dispiace non aver visto la seconda, perché Upload, senza essere una serie di grandissima qualità... ma è una di quelle serie fantascientifiche che piacciono a me, cioè il tema mi piace più che altre serie. La prima stagione non mi era dispiaciuta, ma la seconda l'ho proprio persa.
Ci sarà un motivo, visto che
no,
facevi addirittura
carità,
ancora i Serial Moments,
per
cui c'era un motivo.
Però forse Upload esce tutto in una volta, e quindi per i Serial Moments non era eleggibile. eleggibile, non lo so.
Ah, giusto, che avevi tutte queste tue regole interne, giusto, tornando all'essere inquietanti e all'essere da ranzulla.
Però in realtà no, perché escono a due, quindi niente. Cioè...
Quindi questa è una grave macchia nella tua carriera.
È una grave macchia.
Forse dovresti ricominciare a fare i serie superare questo trauma.
Ma perché mi titilli? Lascia perdere.
E poi arriva la seconda stagione di una serie, questo è un mio rimpianto, perché era bella. Ho visto le prime puntate, era molto bella, e poi l'ho mollata perché era un po' impegnativa. Ovvero Bosch, il crime investigation.
No, perché infatti stavo dicendo, non è vero che l'hai vista, perché questa è Bosch Legacy.
Vabbè, ho capito, mio. Però vivi in quell'universo.
Sì, ho capito, non è Bosch. No, vabbè. Hai visto la prima stagione di Bosch Legacy?
Ma figurati, ti pare. Avrò detto, ho perso Bosch, figurati se guardo
forse,
Bosch Legacy.
Forse, io non ho visto Bosch Legacy, ma forse Bosch Legacy è finalmente la serie spin-off in cui cominciano a parlare di Trapani. Perché a me sto fatto del Bosch e si parlava di crimini non mi tornava del tutto. Veramente.
Questo è uno straight perché ci sta pagando Bosch per fare pubblicità all'interno
questa
del podcast.
Puntata... Allora, sto sentendo, tra l'altro non so se è roba tua. Sì, è roba tua, cosa? Perché è roba di Cora. Quello di Bizzarri, no?
Con Satispay. Bizzarri,
che adesso c'è Satispay, però ha tipo registrato 7 intro per Satispay, ma Satispay sta sponsorizzando per 2 mesi,
sì.
E quindi ogni 2 giorni torna la stessa cosa, mi sta mandando un filo fuori di testa.
Però vabbè. Bene, invece, domenica 22, ultimissimi 6 episodi di Fear the Walking Dead,
io
lo spin-off
non pensavo...
di Walking Dead che nemmeno Castelli guarda.
No,
cioè,
pensavo
proprio...
fosse morto Fear the Walking Dead, cioè lo era ma non aveva ancora finito di mandare fuori gli episodi, però non si capisce più niente.
Ma mi ricordo che avevo fatto dei pezzi per non mi ricordo cosa, che stava uscendo Fear the Walking Dead, avevamo bisogno di una classifica degli horror, mi sembra di nuovo una cosa di 70 anni fa, ero in un'altra casa, vivevo, cioè proprio una roba No, proprio l'immagine di io in un'altra cucina che ero lì la notte a scrivere sta roba. Cioè,
vabbè. Non lo so.
Ma invece parlami di quello che
allora,
arriva
mercoledì 25 ottobre arriva l'unica serie nuova, che è una serie, attenzione, italiana,
sì.
Ma che va su Disney Plus.
Sì, proprio così.
Ma Disney Plus aveva già fatto...
Perché hai fatto sta domanda?
Perché non la sai, ma neanche io la so.
Vado a cercare.
Questa serie italiana di Disney Plus si chiama I Leoni di Sicilia.
Comunque ti direi di sì, qualcosa ha già fatto, è solo da cercare.
I Leoni di Sicilia è tratto da un romanzo italiano di una persona...
Stefania Auci. Stiamo parlando di un fenomeno gigantesco, Castelli.
Che io ho sentito per la prima volta oggi.
Ma veramente?
Parlare, giuro. Il
Leone di Sicilia. Io penso che a livello di vendite in Italia negli ultimi anni c'è la Ferrante e poi c'è Stefania Auci, una roba del genere.
E allora recupererò, cosa ti devo dire? Recupererò con molta gioia, però ne fanno, forse per questo che ne fanno una serie TV, ambientata in Sicilia nel 1799, quindi serie in costume, che racconta la storia dei fratelli Florio che arrivano in Sicilia e si mettono a fare tipo gli imprenditori delle spezie, poi gli imprenditori... Perché ridi?
No, perché fa molto ridere quando gli imprenditori...
Vabbè, sono imprenditori prima delle spezie e poi si mettono a vendere altre robe, ma naturalmente viene su una grande saga familiare. Quindi,
esatto.
Grande saga familiare siciliana.
Storia vera, ovviamente straromanzata, ma storia vera, perché non è come quelli di Lesson in Chemistry che si inventano gli eroi dal nulla.
Esatto, che si inventano
dal nulla. Cioè, sono quelli che hanno inventato, da quello che ho capito, hanno portato in Italia il sottosale. Tipo la tonnara di Favignana, che è una delle grandi tonnare storiche che ancora forse adesso è in attività, e lì hanno messo sotto sale il tonno e, potendo conservare così il tonno, hanno fatto i soldi perché hanno iniziato a venderlo ovunque, una roba del genere.
Ok. Tutti gli episodi, da quello che ho capito, o comunque insomma lo dicono con grande gioia, sono diretti da Paolo Genovese e... C'è anche questa colonna sonora.
Cast, scusami,
c'è Miriam Leone, che mi sembra che abbiamo già finito di dire cast, come dire, basta, basta e avanza per dire diamo una chance ai Leoni di Sicilia tutta la vita. C'è anche Vinicio
Marchioni, madonna, che non sai niente di strano, Vinicio Marchioni, c'è Riondino, mi sembra, di aver visto nel trailer. E c'è
ma chi è
sopra...
Vinicio Marchioni?
Ma com'è che è Vinicio Marchioni? Era il Freddo? Di Romanzo Criminale,
ah.
È un attore di quelli che ha fatto un botto di roba negli ultimi anni, cioè non è esploso, però è un attore comunque di buona fascia, non direi di primissima, ma di buona fascia.
Fammi vedere la faccia. Ah, ma certo che c'ho presente chi è. Vabbè, non sapevo si chiamava così, sì, ma certo
veramente, da quando hai messo la camicia di Aranzulla hai bisogno di andare a chiedere ad Aranzulla cose su
qualunque
ogni
cosa, esatto.
Comunque,
no,
l'altro elemento particolare di questa serie di Disney Plus, che ricordo ha prodotto in Italia Boris, Le Fate Ignoranti e The Good Mothers. In tutto questo,
ah, hai detto un cazzo.
Hai detto
se posso usare questo termine,
esatto. Comunque sia, l'altro elemento
tutte
è la presenza,
viste, tra l'altro, tutte
esatto,
viste.
È la bellissimo. Presenza di Laura Pausini come colonna sonora della, nella colonna sonora della, della serie. Ora, guardando il trailer,
sì.
Sembra una cosa, stavamo parlando prima, una produzione abbastanza imponente, non è una cosa fatta con due soldi, lo vedi che sono curati bene i costumi, lo vedi un bel po' di droni che nei trailer vengono sempre piazzati, poi parte la Pausini che oggettivamente non c'entra niente con quello
niente,
che hai visto fino a quel momento,
niente.
Però in realtà, visto il portato comunque anche internazionale che può aver avuto il libro, visto che questa è palesemente una serie da Rai 1, cioè proprio larghissima, la saga
sì.
familiare tratta dal grande successo editoriale, è quello che per Disney Plus potrebbe portare un po' di abbonamenti. La presenza anche della Pausini è proprio il prodotto, appunto, confrontandola anche con le altre produzioni italiane fatte da Disney Plus, è il prodotto per allargare tantissimo,
certo.
O almeno provare ad allargare tantissimo la platea. E il fatto che ci sia la Pausini è sia nazionale popolare italiano, ma è anche una strizzatina d'occhio all'estero. Perché se tu inizi a parlare all'estero di Laura Pausini, qualcuno la percepisce piuttosto che dire Emma Marrone, per cui è un tutto lascia intendere che questa voglia essere la produzione originale Disney Plus italiana che vuole allargare tutto, che vuole rompere le barricate.
Sì, io il tema della che porta abbonati a questo mi lascia sempre un po' perplesso, perché la mia impressione è che tuttora in Italia quando tu fai una cosa per allargare così la gente si iscrive alle piattaforme, comunque parli a un pubblico che alle piattaforme non si iscrive a prescindere, cioè il pubblico di Rai 1 alla piattaforma non si iscrive. Detto questo, poi magari mi smentisce, poi dipende anche se tuo figlio, tuo nipote è, poi ti convince a fare le cose, non so. La cosa invece legata alla spendibilità all'estero per me sì, tanto perché l'immagine che ha la Sicilia,
bella Sicilia,
un certo tipo veramente di messa in scena, lo vedi, cioè, sembra The Mandalorian a tratti, cioè sembra c'ha quelle aperture da Star Wars che secondo me servono veramente a venderlo all'estero, e la Pausini poi diventa ciliegina sulla torta.
È la mossa Gattopardo di Disney Plus, col Gattopardo
sì.
Che viene fatto da Netflix invece.
Sì,
per cui
sì, sì.
È un po' quel giro lì.
Sono d'accordo. Io stavo cercando di capire quante pagine aveva questo libro.
No, non è esagerato,
ah,
non è esagerato.
448
sì.
Pagine. Ma c'è anche in audiolibro, cazzarola. Me lo potrei sparare
sono due
su...
libri, eh? Sono due libri. Aveva letti moglie
no,
un paio d'anni fa.
Me lo potrei sparare su come audiolibro per sentire un po' che sapore ha in questi giorni. E... non lo so, perché non riuscivo mai a leggere 448 pagine in una settimana. E allo stesso tempo so benissimo che se poi mi vedo la serie non mi leggo il libro. Dannazione.
Vabbè,
quindi,
leggi
vabbè.
Qualcosina, madonna, un estratto, qualcosa.
No, poi sappiamo che Disney Plus certamente non li farà uscire tutti in una volta, e
esatto.
Quindi mi lascia comunque un minimo di tempo per riflettere da questo punto di vista.
Sì, sì,
vediamo
sì,
un
sì,
po'
sì.
Cosa succede, vediamo un po' cosa succede.
Invece il 26 ottobre American Horror Stories, buffoni, buffoni, perché adesso addirittura le fate uscire a distanza di poco una dall'altra, perché comunque American Horror Story
esatto.
È uscita da quanto? Un mese?
Un mesetto, sì.
Saremo alla quarta, quinta puntata?
Siamo
Sesta,
visto
toh?
La quarta, ho visto la quarta, c'è cioè la quinta questa settimana.
E adesso arriva American Horror Stories.
Sì,
cioè, dai,
vabbè. No,
dai,
American Horror Story è la seconda
dai.
stagione, la prima ha lasciato nulla, veramente lasciato nulla, perché questa è antologica con le storie, ogni singolo episodio è una storia, ma la segnaliamo così per
Ah sì,
sfizio.
per
Però
completezza.
è una roba che veramente ha lasciato
Per
nulla.
completezza e per buffoneria, oserei
E per
dire,
buffoneria,
perché
per buffoneria.
va bene tutto, ma noi c'è un limite a qualsiasi cosa a un certo punto, Castelli, e
Sì.
questo limite è la tua camicia.
Cosa c'entra?
Niente, stavo prendendo tempo per andare a cercare le classifiche di Netflix, ma non c'è niente di interessante, mi viene da
Tanto abbiamo
dire.
già la classifica di Hollywood Reporter.
Hai ragione, vediamo soltanto in Italia cosa sta andando forte. Vediamo, TV
Avresti
Hollywood
potuto
Bang.
lasciarmi un link per farmi vedere la classifica di Hollywood Reporter.
Ce l'ho qua. Tieni, te lo giro all'istante, lo inserisco qua in questa bellissima scaletta, proprio qua sotto la scritta Top Netflix, così puoi cliccare e recarti. Prima però fare delle
Mi reco.
news.
Ah, poi facciamo prima le news, va bene. Dunque, sì, ci sono news un po' diverse, un po' variegate. Allora, la prima roba, giusto per chiudere il cerchio, abbiamo finalmente sentito le voci nuove di Rick e Morty e sappiamo sì. chi sono. Avevamo parlato del fatto che tornava Rick e Morty, ma non si sapeva con le voci di chi. Allora, i due tizi che fanno Rick e Morty sono due persone completamente sconosciute, perché si chiamano Ian o Ian, a seconda, Ian Cardoni e Harry Belden. E
grandissimi, dopo una grande gavetta ce l'hanno fatta, esatto, sono molto orgoglioso di loro,
che hanno fatto filmettini qui e là, che sono andato a cercare, magari poi vi ricordate anche aver visti, ma insomma gente non particolarmente famosa, però
pensavo dicessi gente non particolarmente intelligente, non so, aveva preso quella
però mi sento di confermare che innanzitutto no, interessante sapere che appunto sono due, mentre in originale Justin Roiland faceva tutti e due, qui invece hanno preso due tizi, uno che sapesse fare Rick e uno che sapesse fare Morty, e ho visto la prima puntata della settima stagione e sono uguali, ma a parte che Morty c'è poco in questa prima puntata, soprattutto Rick, e Ian Cardoni lo fa veramente veramente uguale, del tipo che se non sai che non è lui Non ti accorgi, cioè onestamente non ti accorgi, ed è una roba comunque.
Pensa questi che vanno a cena con gli amici, dicono: fammi Rick e Morty, dai, fammi Rick e Morty,
dai. Questo è diventato, cioè nel senso è riuscito così, ma l'avevano già fatto sto discorso che quando era morto Tonino Accolla, doppiatore di Homer Simpson, c'era quel ragazzo lì che faceva l'imitatore, insomma, si sentiva su YouTube ed era bravissimo, e a Italia 1 i miei amici di Italia 1, cioè quelli che erano lì che facevano il mio lavoro, ma Italia 1 loro volevano prendere quello lì, ma la Fox arrivò dicendo: no, scusate, noi vorremmo avere un nome famoso da spenderci, e presero Massimo Lopez. Che però Massimo Lopez, amore per sempre per Massimo Lopez, però non è che fa uguale, è una sua interpretazione di Homer Simpson, non è un cosplayer di Tony McCall. Qui hanno scelto di prendere due cosplayer di Justin Roiland e gli è venuta bene, obiettivamente gli è venuta bene.
Ottimo. Invece, comunque, altre notiziole. Hanno cancellato After Party da Apple, la serie quella, vi ricordate, con Jean Ralphio nella prima stagione. Era cast diverso ogni volta, giusto? Due stagioni hanno fatto.
Ha fatto due stagioni perdibili entrambi, con un certo rammarico.
Con un certo rammarico, sì. Sottolineo anche sì, il rammarico.
Era spiaciuta. Invece io sono contento.
Vai, qual è che era questa?
Sono contento. Il rinnovo di Based on a True Story, che è di Peacock, che era quella con Kylie Cuoco e Chris Messina, che facevano la parodia del true crime. C'erano quelli che volevano fare i soldi con il true crime e per questo si inventavano gli omicidi, ma poi finivano dentro a una storia di omicidi veri. Quindi era, ti ricordi, la risposta di Peacock
La risposta pacchiana,
che però io avevo trovato comunque molto, effettivamente molto divertente, quindi mi fa piacere che abbiano rinnovato. Poi a me Kylie Cuoco e Chris Messina mi piacciono proprio, sono proprio due bravi.
Sì,
mi piacciono, sono simpaticoni, quindi va benissimo così. Invece, fammi dire anche a me questa, che era mia, fanno, in realtà questa è una notizia che era già stata data, noi forse non l'avevamo mai data, ma insomma c'è questo spin-off di Orphan Black, ve lo ricordate? Orphan Black, l'unica serie canadese per cui valesse la pena
con
di spendere
Tatiana
del tempo.
Maslany.
Con Tatiana Maslany, che poi vinse anche l'Emmy, lei, giustamente, per l'ultima stagione, fanno uno spin-off che si chiama Orphan Black Echoes, e che sarà interpretato, la protagonista è Kristen Ritter, quindi Jessica Jones e tutta quella roba lì,
che mi era un po' sparita, Kristen
era un pochino sparita, adesso ritorna per fare questa cosa qui, è di nuovo naturalmente una serie fantascientifica. Orphan Black era tutta sui cloni, perché la protagonista cioè Tatiana Maslany, perché va a vincere l'Emmy, perché fa otto personaggi diversi, tutti cloni della stessa. Non mi sembra di aver capito che non è così esattamente, si parla comunque della manipolazione, insomma, degli esseri umani, e chiaramente stiamo in quell'ambito lì, ma non credo che Kristen Ritter faccia otto personaggi, ecco. Quindi però siamo attenti, arriverà nel 2024 su AMC, quindi stavolta in America, AMC e anche BBC, quindi sarà una specie di coproduzione un po' internazionale, però non sarà appunto confinata nel Canada, anche un po' cheap, perché un fan black era illuminato dalla bravura di Tatiana Maslany, però effettivamente era una cosina un po' economica, un po'.
Quando Kristen Ritter, parabola curiosa, nel senso che a un certo punto sembrava fosse davvero sul punto di diventare superstar, che aveva fatto Breaking Bad come fidanzata di Aaron Pinkman e si era fatta notare. Hai ragione.
Cos'è che hai detto? Aaron Pinkman è bello.
È bello, vero.
Invece Jesse Paul fa cagare.
Fa cagarissimo. poi aveva fatto Don't Trust the Beach in Apartment 23 con James Van Der Beek.
Che bella che era quella serie, madonna.
Sì. Poi, appunto, aveva fatto Jessica Jones e lì sembrava veramente, ai quei tempi, nel senso Marvel su Netflix
Marvel era
l'avanguardia, sì. Proprio la cosa più figa del momento. E poi invece si è fermata, praticamente. L'altro, Kristen Ritter l'avevo conosciuta quando c'è stato il lancio di Netflix in Italia.
Ma che cosa stai dicendo?
Sì, avevo fatto una round table insieme ad altre persone con lei, sì.
Io l'ho fatta con la montagna e tu la fai con Kristen Ritter.
Esatto,
cioè,
esatto. Mi sembra giorno, di vederci... Quel giorno lì mi ricordo che c'era stata Kristen Ritter, c'era stata, non mi ricordo, Taylor Schilling, la bionda di Orange is the New Black, c'era anche la Red di Orange is the New Black e qualcun altro che ora non ricordo però.
Però io poi avevo fatto anche Charlie Cox, cioè ero andato a sentire Charlie Cox, cioè Daredevil, e quindi tu però fai le gnocche e io invece...
È successo, anche a Rachel Brosnan era successo.
A Rachel Brosnan non eravamo insieme, no, ma non so se l'hai intervistata, io ero andato alla anteprima di una delle Mrs. Maisel.
Sì, lì eravamo insieme. E poi invece avevo fatto anche, alla seconda stagione, avevo fatto anche la roundtable lì.
Però l'avevo vista da lontano.
Prima che iniziassimo a parlare troppo male di Prime Video per essere chiamati a fare delle cose. Comunque, esatto. A parte
non vogliamo fare Prime Video solo della gestione dell'interfaccia. Vabbè. Comunque,
poi arriverà su Disney Plus una serie live action dei Gargoyles e io non vedo perché dobbiamo continuare a parlare oltre di questa notizia.
Ma tu li guardavi i Gargoyles?
Sì, li guardavo, ma cosa fa la live action dei Gargoyles?
Ma che bello! Io lo so, bellissima questa roba.
Ma per favore!
Bellissima! Vabbè. Io avevo fatto poche stagioni, erano tipo 94-97 i Gargoyles, ma io mi ricordo che io che ero già all'epoca uomo Mediaset e che guardavo solo i cartoni, però per i Gargoyle andavo su Rai 2, di brutto.
Era Rai 2, vedere... non me lo ricordavo.
Sì, Gargoyle credo fosse sempre stato su Rai. Perché era Disney, perché quindi, cioè, tutta roba Disney andava su Rai. Urlano i miei gatti, non so bene perché. Comunque è bello, a me piace.
Comunque, a proposito di poi ritorni e tutto, dovrebbe tornare anche Suits, perché il creatore Aaron Korsh ha detto che, regà, noi l'avevamo chiusa perché ci avevano detto di chiuderla su USA Network, ma da quando è arrivata su Netflix sta facendo furore, ormai è un po' di anni che Suits è una delle serie più viste su Netflix, e quindi provano a ripartire, giustamente.
Sì, io credo che, allora, come tante cose, anche Breaking Bad era stato così, che quando vanno su Netflix poi fanno il bottone, Manifest, così, poi lei è aiutata anche dal fatto che, ma quindi quella che si è messa con Harry, prima faceva una serie, torniamo indietro a vedere la serie con, che tra l'altro ci sono anche delle scene un po' hot, con la buona Meghan Markle, quindi... Hot per quello che può essere una serie sugli avvocati,
sì.
Che non è HBO, però sicuramente vedere la moglie di uno dei principi.
Peraltro, visto come stanno andando le cose, molto facile che ritorni a fare Suits lei, per cui nel senso non è da escludere che riprenda il suo personaggio.
non si può affatto escludere.
Era bella Suits, avevo visto quasi una stagione intera, era bella.
Io mi avevo un po' rotto.
Mi piaceva.
Mi ero un po' rotto, non so però, perché. Abbiamo qualche commento della community.
Ah sì?
Sì, abbiamo qualche commento della community. Stiamo registrando molto presto, non l'abbiamo detto. Sì, presto nel senso qualche giorno prima del solito venerdì per questioni lavorative. Però esatto. Abbiamo fatto in tempo ad avere qualche cosa. C'è Massimo che dice, non sapevo stessero facendo una serie da Bodies, ricordiamo la serie che il Villa sta molto aspettando di Netflix. Ho letto il fumetto anni fa e mi era piaciuto. Anche lo scrittore ha scritto anche belle storie di Sandman, che consiglierei al Castelli, per giunta sono disegnate da Dio. Io Sandman avevo letto tutto quello che serviva per vedere la prima stagione della serie di Netflix, credo che andrò avanti quando sarà per arrivare.
Aranzulla.
Cosa c'entra?
Niente, mi è uscito una aranzulla così. Vai.
Vabbè, Roberta dice, anch'io ho pensato a Midnight Mass, non Sun, avevamo detto Sun, forse ho detto Sun davvero tante volte, quando ho letto The Burning Girls. Sicuramente non c'entra nulla, ma un po' il collegamento viene da farlo, Burning Girls, serie che anche quella sta arrivando con le due, la preta e la moglie della preta.
La preta è molto bella. La preta
è veramente preta bellissima. È e Giulia ci dice che Lezioni di chimica, di cui abbiamo anche già parlato in Salta Intro Plus qualche giorno fa, difficilmente avrebbe potuto essere un film, ma lo dico solo perché mentre leggevo il libro avevo costantemente la sensazione che fosse stato scritto già per diventare una serie. Beh, non è da escludersi.
Sì, ma soprattutto Giulia Soi dice, già che ci siamo, in quanto autrice di un discreto numero di puntate di quel capolavoro del cringe che è Alta Infedeltà. Alta Infedeltà, ribadiamolo, capolavoro assoluto della televisione italiana degli ultimi
anni. Infatti,
ormai un po' di anni fa, però capolavoro assoluto.
Non c'era, come dire, non c'era scherno nelle tue parole quando dicevi...
No, io sono assolutamente stato grande fan.
Quindi molto bene, e Matteo Gambula o Gambulà dice: la caduta della casa degli Usher sembra Succession in salsa Po, vediamo se reggerà fino alla fine. Ne abbiamo parlato anche questo in Salta Into Class, non so se Matteo ci segue anche di là, ma in Salta Into Class...
Perché me lo auguro proprio Gambulà.
Tre giorni, l'ho visto in tre giorni. E
sì, però diciamo, l'hai visto tutto in... poi dopo ci ho ripensato dopo, tu hai detto sì, l'ho visto in tre giorni e tutto, ma mentre facevo le pulizie, in italiano e tutto, io ho detto ma se il Castelli questa serie l'ha vista facendo altro in italiano,
ho detto,
è onesta, a me guardandola normalmente che effetto potrà mai fare?
Ho detto che ho visto due puntate in italiano, poi le altre le ho viste anche mangiando, per esempio, cioè mangiavo e quindi ti tieni sotto questa roba, che non è... cioè sì, che mangiare non è bellissimo vedendo A Casa degli Usher, perché comunque è un po' splatter a tratti, però in quel senso lì l'ho vista così. Però vabbè, comunque scriverò qualcosina, in questa settimana ho scritto di Lessons, ma voglio scrivere anche di Usher.
Lessons che, ricordiamoci, ci ha messo lì questo grande dramma del fatto, ma se fosse una storia vera avrebbe senso, così un po' ci lascia nel
così
dubbio.
Un po' meno.
Se volete sentire l'approfondimento lo trovate come sempre su Salta Intro Più. Invece parliamo un po' di questa benedetta classifica, Castelli. Una classifica che è uscita ormai 8 mesi fa su
The Hollywood Report. Tu vuoi parlarne solo per prendere in giro queste persone.
Sì. Perché io credo sia proprio la classifica più fighetta e radical che abbia mai visto negli anni. Perché nel senso, voi dite, le classifiche lasciano il tempo che trovano, sì, sicuro. Però ci sono alcune caratteristiche, alcuni dettagli in questa classifica che sono...
Questa è una classifica di... Best TV shows of
degli anni 2000,
ventunesimo secolo, quindi dal 2000 in poi, che comunque comincia ad essere un tempo abbastanza lungo.
E infatti si parte con una serie del 98 per farvi capire la serietà di questa classifica. Comunque adesso non è che ci mettiamo a scorrere tutte e 50 le posizioni per commentarle, non vi preoccupate.
Però mi tocca ricordarti che anche noi abbiamo detto, quando noi abbiamo scritto un libro, io e te, abbiamo detto facciamo degli ultimi 20 anni di TV prendendo roba che era partita anche prima. Quindi facciamo finta che... vabbè, sì, comunque partono con Sex and the City. Ma Sex and the City, tra l'altro, metterla al 50... senza sapere cosa c'è dopo, io ci posso anche stare. Anzi, mi viene a dire, siete stati anche bassi, però che stia in una classifica ci sta.
Vabbè, al 49esimo posto poi c'è Avatar The Last Airbender di Nickelodeon. E già capite il senso di tutto.
Sì, però guarda che non è la roba più stravagante.
Southside, Comedy Central, poliziesco de ridere.
Sì, no, proprio no. Io ho visto, tipo metà della prima stagione.
Capisci, proprio, non l'hai finita.
Proprio, chi se ne frega.
Poi c'è Vida, se ne era parlato qualche anno fa su Starz. La ferrovia sotterranea, serie di cui non ha parlato nessuno.
Ma comunque, scusami, ma non facciamogli tutto l'elencone, che non ha senso. È chiaro che è una classifica che si tira dentro Fleabag, Game of Thrones, tutta roba che ci sta, però per dire alcune robe...
No, aspetta, si tira dentro Fleabag e Game of Thrones, ma Game of Thrones la mette al 30esimo posto.
Sì. No, appunto, è il rapporto... No, ma secondo me evidenziamo il rapporto tra queste cose. Perché, per esempio, cioè, la cosa che a me ha colpito subito è che hanno messo Better Call Saul più in alto di Breaking Bad.
Sì.
È proprio la cosa che tu vedi la gente che fa la riunione e dice: come possiamo smuovere un po' le carte? Sono lì che con uno Sherry in mano.
Ma soprattutto, come già dicevo forse la scorsa settimana, hanno messo al 30esimo posto Game of Thrones e al 29esimo posto Broad City.
Sì.
Road City, una serie grossa così rispetto a una serie che in qualche modo ha segnato un'epoca. Cioè, continua a scorrere. No, contento che ci sia Parks and Recreation, giusto, così.
Sì.
Va benissimo, anche abbastanza alta, 27esima. Poi vabbè, May Destroy You, un po' di fighettate, giusto che ci siano. Deadwood, la scelta radical che io apprezzo, però comunque è 21esima rispetto a Game of Thrones, comunque sia.
E secondo me loro si salvano con i primi 5, perché i primi 5 sono cose che puoi questionare, ma è roba che ci sta che sia in alto. Spoiler, chi se ne frega. Loro mettono al primo posto mettono Mad Men, al secondo posto mettono I Soprano, che vabbè, sappiamo che rientra in qualunque classifica dell'universo. Fanno la scelta moderna di adesso mettendo Succession al terzo posto, e va bene. E il quarto è 30 Rock e il quinto è The Wire. Quindi, come dire, Ok, hai messo una comedy.
Il sesto Castelli,
appunto, aspetta, hai messo una comedy che pensi essere la miglior comedy degli anni 2000, che è 30 Rock, che ai critici manda fuori testa, splendida, e poi decidi che il sesto è Reservation Dogs. Reservation Dogs, che sono due stagioni chiuse di una roba con i ragazzini da riserva, che è andata in onda adesso, e non è una brutta serie, ragazzi, non è una brutta
certo.
serie. Se ne è parlato bene, i critici l'hanno molto apprezzata, ma non esiste che tra le 50 migliori serie degli anni 2000 tu metti Reservation Dogs al sesto.
Al sesto.
Al sesto. Non ha senso.
L'altra cosa che per me non ha senso, per quanto voglia bene a questa serie, anzi a questa stagione, perché è una stagione sola, al nono posto c'è Freaks and Geeks.
No, dai.
Cioè, sono questi livelli di buffoneria.
Cioè,
che
hanno messo al settimo Better Call Saul, e poi Breaking Bad arriva, devo scorrere in su,
sì,
per trovarlo, attenzione, al sedicesimo. Sapete cosa viene prima di Breaking Bad? C'è Atlanta, ma prima ancora c'è Enlightened di HBO. Enlightened. Ma voi vi ricordate Enlightened? Perché nessuno si ricorda di Enlightened.
Cosa che la nuovo mossa per dire è la serie di Mike White di The White Lotus, ma è come dire era meglio il demo quando parli di musica, era meglio Enlightened di
però,
White Lotus.
Però no,
boh.
E a parte che poi si vede la buffonaggine perché mettono anche delle robe che non sono fiction, cioè mettono The Daily Show, che è quello
del
programma di...
Ma loro le series in generale, dai.
Jon Stewart e vabbè, però veramente... No. Allo stesso tempo non posso fare a meno di notare comunque che è tutto HBO e AMC più o meno.
Sì,
eh?
Sì, sì.
Tutto HBO e AMC, che è una roba abbastanza che ci sta. Però per esempio Netflix mi sembra non snobbata di
Guarda,
più.
Sto scorrendo, mi ricordo, prima ho visto al 45esimo posto The Crown.
Ah, The Crown, c'è The Crown, c'è Beef al 41. Ah, c'è
esatto.
Orange is the New Black al 33. Ah no, c'è BoJack Horseman. Però
sì?
la prima di Netflix è BoJack Horseman.
Ma
al
tipo...
10.
Ragazzi, vogliamoci bene insieme, però Stranger Things ha un suo peso.
Sì, ma perché, sappiamo anche il motivo perché non c'è, ma a livello di buzz complessivo, secondo me,
vabbè.
Calza la potevi mettere.
Amarezza, vabbè. Amarezza di Hollywood.
Però,
non
lo so,
amarezza.
Perché poi io quando si fanno queste classifiche qua, mi viene anche sempre da pensare che le devi fare anche perché la gente si incazzi.
Ma no, ovvio, certo.
Perché se siamo tutti d'accordo, se siamo tutti...
Quello
poi
sì,
no.
Però davvero in questo caso, nel senso, a me sembra veramente un po' una presa in giro, diciamo. E più che altro, manca Community.
Manca Community? C'è Jane the Virgin, naturalmente.
Cioè, a quel punto, se vuoi fare il fighetto, non puoi lasciare fuori Community, che resta comunque la serie più creativa degli ultimi 20 anni.
Però ci devi mettere Crazy Ex-Girlfriend, ci devi mettere... Ma
Rick
poi
and Morty
messo...
non c'è, giusto?
No, non c'è Rick and Morty. Ma poi hanno messo The Deuce.
The Deuce, The Deuce, cioè neanche gli attori di The Deuce si ricordano di aver fatto
si ricorda...
The Deuce, cioè mancava Vinyl tipo da mettere.
Ma perché, ancora una volta, non è brutto The Deuce, ma è di un derivativo rispetto alle cose che aveva già fatto HBO prima, che proprio non...
Sì,
che
sì,
proprio
sì,
no.
Sì, sì.
Cioè, se uno prende questa roba qui come... c'è review di Comedy Central. Che cosa diavolo è?
Vabbè, quello sarà una roba americana.
Magari
però
no,
tipo,
magari
vuoi mettere The Deuce e non mi metti Boardwalk Empire. E siamo,
sì,
è esattamente la stessa cosa,
è
ma
la stessa
fatta
cosa
prima e fatta con un'altra epica. Non lo so. Boh,
sì.
Vabbè.
Poi a me fa piacere vedere altre in Catch Fire, per esempio.
Sì, esatto, puoi mettere delle chicche così, è giusto metterle.
Però veramente...
Che altre
no,
Catch
veramente.
Fire penso sia tipo una posizione dietro Breaking Bad. Per cui è proprio questo il senso,
sì,
cioè
sì,
c'è proprio
sì,
tutto,
sì.
Saltato, tutto saltato. Vabbè, niente, ci siamo indignati,
vabbè.
Castelli, ci siamo indignati.
No,
ci siamo
indignati,
volta.
Volevamo rendervi partecipi di questa indignazione. Però,
esatto.
Vabbè, detto questo, io poi posso anche andarmi a fare i miei 120 grammi di riso.
120
no,
grammi?
No, stasera ho la pasta al pesto, lo sgombro.
Buono, lo sgombro.
E credo i fagiolini con lo sgombro.
Io so,
e poi
io invece
dire...
ho qua i suoceri, stasera ho vellutata di zucca e polpette.
Ma insieme?
In parti, cioè in piatti separati.
Va bene, ok. No, noi abbiamo già fatto in questo podcast classifiche di roba di gelati sbonci, robe così. Fatto sta che io, che il mio gelato preferito come concetto è un gelato, diciamo, variegato al cioccolato che abbia dentro dei pezzi di biscotto,
sì,
non lo trovavo mai come cosa confezionata, ma la San Montana,
sì,
ha fatto un barattolino, che poi è un barattolone, che è fior di latte coi biscotti. Allora io l'ho preso sapendo che gli mancava l'elemento cioccolatoso, però ho detto, caspita, è comunque un gelato che ha dentro i pezzi di biscotto. Ieri sera, vedendo qualcosa che ora non ricordo, ma l'ho preso e mi è andato dritto al cervello. Mi è andato proprio dritto al cervello e ho fatto quella cosa lì di mangiare tutto intorno, per cui quando si scioglieva intorno sulla parete e poi lo tiravi su e sentivi il biscottino sotto i denti. Ed era una roba veramente, veramente bella.
Molto interessante, Castelli, molto interessante.
L'ho detta, anche,
bravo.
Neanche San Montana ci paga però. Per cui
neanche San Montana, eh? Ma preferiresti essere pagato da San Montana o da Bosch?
Perché magari San Montana ci dà anche i gelati, quindi forse
San Montana tutta la vita. San Montana tutta la vita. Molto bene, amici, ci risentiamo lunedì o martedì su Salta Intro Plus o più, come piace chiamarlo a noi di questo governo italiano.
E poi la settimana prossima dovremo inventarci qualcosa di cui parlare, perché questa volta ce l'abbiamo, arriva Bodies, arriva. La prossima volta dobbiamo capire.
Sì, esattamente, ma lo faremo, lo faremo. Ci inventiamo delle classifiche e diremo che sono di Hollywood Reporter pure quelle, come abbiamo fatto oggi. Va bene, molto bene, ciao a tutti.
Linkala questa nelle cose.
Bravo, bravo.
Così la vedono.
Giusto. Ciao.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.